fenomeno della codificazione ha sempre tentato di ridimensionare il diritto alla legge. Una sovrapposizione che nell'arco di due secoli ha prodotto un impoverimento dell'elemento giuridico fino ad una fase di autentica frattura tra legge e giustizia. La fase acuta della legge pervasiva non si è fatta stalle, ciò responsabilizzando sempre di più il lavoro della scienza del diritto e della giurisprudenza. La regola giuridica è simile alla legge, ma non solo in quest'ultima. La norma scaturisce da Metendes Res, composto da una pluralità di fattori che vivono oltre la legge, pur senza essere avulsi dalla legge. Giurisprudenza, dottrina, prassi, rappresentano fenomeni che il giurista non può ignorare nel lavoro quotidiano di ricostruzione della regola giuridica. Con riferimento alla forma, la disciplina è innanzitutto in seno al codice civile, tuttavia respinte le sollecitazioni comunitarie hanno ampliato lo spettro regolamentare anche alla legislazione speciale e di settore. I dati del codice restano dati generali, ma questi vanno affiancati altri elementi derivanti dalle legislazioni speciali, i cui risultati la dottrina ancora oggi sta sistemando, soprattutto in ordine alla stessa nozione di forma. Il nuovo formalismo si separa dalle forme dell'accordo, queste ultime legate al piano della fattispecie e agenti nell'area della circolazione della ricchezza immobiliare, si mostrano insufficienti, laddove la misura del potere contrattuale dipende dalle informazioni e dalla loro regolamentazione. Il vestimentum in questo caso appoggia intimamente il regolamento contrattuale e l'informazione che veicola a protezione di interessi sempre generali, ma diversi, alla luce del parametro fondamentale dell'efficienza del mercato. Sotto questo profilo un formalismo potenziato che concerne il contenuto, la chiarezza, la comprensibilità, la lingua, i caratteri tipografici, persino la definizione delle parole. Regole di forma spalmate su tutto il procedimento di formazione del contratto, dati precontrattuali a comunicazioni in corso di rapporto. Siffatto carattere fluido del formalismo di matrice comunitaria non poteva non influenzare il sistema dei rimedi sul quale devo rinviare alla relazione che mi seguirà. I nuovi vincoli formali immediatamente spediscono ad una logica protettiva del contraente debole, ma nel contempo assolvono altresì la non meno importante funzione di conformare i rapporti di mercato. La figura del contratto resta pur sempre la particella fondamentale delle dinamiche del mercato, dove il vestimento assorge ad elemento determinante di controllo dell'attività negoziale, in senso ampio e dello stesso professionista in una visuale che privilegia la forma sulla causa. Discorrere di neoformalismo potrebbe risultare ingannevole, perché esso richiama una serie di ipotesi che difficilmente possono essere accomunate sotto un parametro omogeneo. Gli esordi del secolo scorso sono caratterizzati dalla lotta contro il formalismo, principale elemento che rallenta e in cui si è insollevabile la velocità dei pratici. L'illustre maestro Cesare Vivante, nel suo trattato all'inizio del Novecento, scriveva: «In materia commerciale la parola basta di regola a creare un'obbligazione. Il commerciante, come uomo d'affari la cui professione sta nel contrattare, ha tale energia di impronte ed accorte deliberazioni che è superflua per lui la cautela delle forme solite». La codificazione del 42 completa la vittoria della liberalizzazione in forma attraverso il noto fenomeno della commercializzazione del diritto civile. A conferma del carattere relativo dei proclami si può richiamare il contributo di Civetta, pubblicato nella Commerciale del 14, sollecitato da un recente allora amico francese, secondo il quale, scriveva Civetta, il formalismo contrattuale non solo non è morto, ma vive un'esistenza tagliata, e le ragioni della sua fresca attività stanno nei benefici che le formalità portano nel regime contrattuale, e che secondo il Moleclé sono i seguenti: precisa identificazione del momento in cui sorge il vincolo giuridico, facilitazione della prova del vincolo, netta determinazione dei suoi confini, maggior tutela del contraente contro le inadempienze della controparte e contro le insidie di essa e dei terzi, maggior tempo dato alle parti di riflettere sul vincolo giuridico, maggiori garanzie per la tutela dell'interesse pubblico in genere, dell'interesse dei terzi che hanno relazione con il contratto in specie. Questi benefici servono a monete e sono in realtà tali da compensare i difetti del formalismo, principalissimo dei quali l'incomodo, lo diremo piuttosto la limitazione, dice Civetta, che esso determina la libertà giuridica dei contraenti. Il nostro sistema, tuttavia, si è sempre caratterizzato per essere un modello ad alto tasso di formalismo. E il maestro Nicolò, nel suo famoso articolo sulla relazione, affermava che il nostro sistema, diceva, si è troppo orientato in senso formalistico. Di conseguenza parlare di neoformalismo come fenomeno che descrive gli esiti e gli interventi di matrice comunitaria non coglierebbe esattamente il dato reale. L'accelerazione del formalismo comunitario non costituisce un momento di inversione, di rottura, piuttosto un momento continuativo nella medesima direzione, pur con le sue proprie caratterizzazioni e funzioni. La denominazione neoformalismo va limitata realisticamente a richiamare le nuove funzioni perseguite dalle forme negoziali, con una nuova espansione che supera lo stesso accordo, coinvolgendo atti negoziali non e comportamenti precedenti e susseguenti alla conclusione. La forma del codice civile è strettamente legata all'oggetto del contratto, dove la disposizione dell'articolo 1350 riguarda gli atti di disposizione sui beni immobili. Il formalismo del diritto speciale, invece, riguarda il rapporto che avvolge gli interessi di determinate categorie di soggetti, dai consumatori, agli inquilini, agli utenti dei servizi bancari e finanziari, forma diretta a rafforzare la conoscibilità, la trasparenza, la certezza, la comprensibilità, anche nelle fasi precedenti e susseguenti alla formazione del contratto. Una nuova forma, a volte formalità, unidirezionale, a protezione di uno dei soggetti del rapporto, altresì polivalente, che per alcuni studiosi ha poco a che fare con la forma quale elemento strutturale della fattispecie contrattuale. Una forma intesa quale veicolo necessario di informazioni necessarie. Il neoformalismo negoziale, calibrato sulle nuove figure sorte e sparse per i diritti settoriali, assume un triplice differente significato. Forma, quale elemento strutturale del contratto stabilita per la dimunità. E in una prospettiva attenta in questo primo profilo, ai dati normativi, una delle facce più appariscenti al nuovo formalismo è quella che prevede che il contratto sia soggetto a forma scritta vincolata e che il documento ospiti determinati elementi. In questo modo la forma assicura un certo contenuto inderogabile del contratto in cui si è esplicativa, un testo contrattuale minimo, al di sotto del quale è impicciata la stessa sua validità. I contratti che rivestono la forma scritta a sottostanza, ma a cui si aggiungono una forma scritta per un determinato contenuto del contratto, e addirittura per le informazioni contrattuali, sono contratti ad alta concentrazione di forma. Potremmo chiamarli, facendo un po' il paragone con le leggi fascistissime, i contratti formalissimi. Ciò accade per il contratto di multiproprietà, per la vendita di pacchetti turistici, per i contratti bancari di credito al consumo, i servizi di pagamento, per i contratti relativi ai servizi di investimento. L'elenco, piuttosto nutrito di ipotesi di forma e sostanza, delle fattispecie caratterizzate da uno squilibrio fra le parti, non costituisce una ragione sufficiente per sostenere in quest'ambito la regola della forma costitutiva. Le regole sui investimenti contrattuali non possono qualificarsi regolari o eccezionali, esse sono regole che obbediscono e perseguono determinate funzioni entro l'ambiente del sistema dell'ordinamento giuridico. Insieme ai contratti diseguali esistono numerose ipotesi di operazioni contrattuali la cui validità non è subordinata da un vincolo formale, dove addirittura una parte della dottrina discorre di scambi senza accordo. Ciò tuttavia non disconosce che altre tipologie di vestimenta riguardano i contratti per i consumatori, ma certamente non possono elevarsi a forma sostanziale. dobbiamo usare la seconda tipologia di forme, forme chiamate forme contenuto, forme modulo. La legislazione consumeristica di stampo comunitario si caratterizza per una accresciuta formalizzazione di operazioni di varia natura. In vari luoghi del codice del consumo sono previsti documenti informativi precontrattuali predisposti dal professionista e consegnati al consumatore a cui interno vi sono determinate informazioni. Tale per esempio il documento informativo nel caso di contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, ovvero l'opuscolo informativo nel contratto di vendita di pacchetti turistici. Per un cambio di marcia rispetto a quella seguita dal codice civile, il campo dell'informazione annega nella formalità, dove il documento prende il sopravvento sulla documentazione. L'adempimento all'obbligo di informare segue con la consegna del documento informativo e una informazione completa ed esauriente fornita verbalmente non libera il professionista dal suo dovere di informare. Lo spazio fra trattativa e contratto si assottiglia, sì tanto che il contratto diventa esso stesso documento di informazione per il consumatore. D'altro lato, il documento informativo consegnato prima della stipulazione del contratto riproduce regole vincolanti per il professionista. Nel caso di multiproprietà, il documento informativo illustra i contenuti del contratto ad una serie determinata di soggetti. L'operatore professionale, di fronte ad una richiesta di informazioni, ha l'obbligo di consegnare il documento informativo, non di informare correttamente e in maniera esauriente il richiedente. Le informazioni precontrattuali consegnate documentalmente entrano fra gli elementi contrattuali e quindi nel contenuto del contratto. Il medesimo itinerario è seguito nella vendita dei pacchetti turistici, anche se la redazione e la consegna dell'opuscolo sono facoltative. Ma se il venditore li provvede, i dati entrano nel contratto. Il legislatore dispone che le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità. L'operatore professionale non risponde soltanto di quelle condizioni modificate mediante patti aggiunti scritti. Quando il contratto a distanza riguarda i servizi finanziari ai consumatori, la cui disciplina è integrata nel codice del consumo, ecco una piccola deroga. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali e le informazioni precontrattuali sul supporto cartaceo o su un altro supporto durevole prima della conclusione del contratto. Alla consegna di documenti precontrattuali si aggiunge la formalità costituita dalla consegna di esemplari o di copie del contratto già concluso. Questo obbligo pare speculare a quello appena sottoscritto, dove la parte debole può avere interesse a una ricognizione degli impegni assunti dall'imprenditore. Ciò è previsto per la vendita dei pacchetti turistici, per i contratti bancari, per i contratti di credito, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento. La regola contenuta nell'85 del codice del consumo integra un'ipotesi di modalità formale a funzione informativa, avendo lo scopo di consentire al consumatore la conoscenza effettiva del contenuto contrattuale. Ciò gli permette di compararlo con il contenuto dell'opuscolo informativo, nonché di utilizzarlo come parametro affidabile per il momento esecutivo del contratto. La rilevanza binaria dei profili probatori e conoscitivi è confermata dallo stesso tenore della disposizione che accomuna copia sottoscritta o semplicemente librata del contratto concluso. Ciò che incide, conseguentemente, sul problema dell'inadempimento all'obbligo di consegna. Nell'ipotesi di affiliazione commerciale, l'affiliante ha il dovere di consegnare la copia completa del contratto all'affiliato almeno 30 giorni prima della conclusione del contratto e di più deve consegnare ben 6 allegati. In questa fattispecie, la consegna del documento contrattuale viene anticipata al periodo precontrattuale al fine di rendere consapevole la parte debole del regolamento contrattuale. Terza tipologia, la forma del o per il diritto di recesso. In questa singolare, la forma a volte persegue una funzione di riequilibrio procedurale tra le parti, come accade nella formalità per il diritto di recesso. Le modalità per l'esercizio del diritto di recesso devono essere esposte in forma scritta, dove la clausola relativa deve avere una veste pratica separata dalle altre clausole contrattuali, con caratteri tipografici uguali o superiori. In questa ipotesi c'è piuttosto un obbligo informativo tendente ad un riequilibrio procedurale dello scambio comunitariamente indefettibile. Secondo la Corte di Giustizia si fa obbligo l'interesse pubblico, l'inadempimento del quale fa scattare una tutela in forma specifica, così come regolata negli articoli 64 e seguenti al Codice del Consumo. La forma scritta esprime uno strumento diretto a consentire al consumatore la possibilità di esperire il diritto di recesso. Le modalità formali mutano secondo la tecnica di contrattazione. Nel caso di contratto porta a porta, di regola la contrattazione avviene fra le parti inter presentes, per cui l'informazione in forma scritta deve avvenire o in sede di proposta contrattuale o al momento della conclusione. Nell'ipotesi di contratto a distanza, il condito iuris stabilisce invece che le informazioni vengono scandite in due tempi. Innanzitutto in tempo utile, prima della conclusione del contratto, anche se non necessariamente consegnato in uno scritto, ma con un mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata. Le informazioni fornite al consumatore poi sono confermate per iscritto o su altro mezzo duraturo, a più tardi al tempo dell'esecuzione del contratto. Se il contratto a distanza è stipulato mediante mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, l'informazione sul diritto di recesso va fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio e ad ogni modo va fornita per iscritto non oltre il momento della consegna della merce al consumatore. Non va sottaciuto infine che quando la contrattazione a distanza riguarda i servizi finanziari, le informazioni sono fissate sul supporto cartaceo o durevole nella fase antecedente alla conclusione del contratto. E nel panorama europeo, la tradizione dei diritti europei parte dal principio intangibile dell'autonomia contrattuale e della sua evidente esplicazione della libertà di forma. Il legislatore comunitario, come visto, adotta lo strumento di forma a tutela della parte debole per combattere la simmetria informativa e altresì per eliminare i deficit del mercato, il market fairness. Sin dagli anni Ottanta si sono moltiplicati progetti diretti a creare un sistema europeo di regole comuni, pensiamo al progetto Landon dei Principles, al Common Core di Matteo Bussani, alla Land Project dell'Accademia dei Giuristi e Giusprivatisti Europei di Carica Gandolfi, o allo Study Group per un Codice Civile Europeo di Fombard, o al gruppo Achille Agliani Schultenocche, per terminare al draft. Infatti, nel draft, che riprende il principio Achille, la textual form è intesa come testo espresso in caratteri alfanumerici e o in altri caratteri intelligibili su ogni supporto che permetta la lettura, l'archiviazione delle informazioni contenute e la loro riproduzione in forma tangibile. In questa disposizione vive in filigrana l'omologa norma tedesca contenuta nel paragrafo 126b del BGB, intervenuta nel 2001, dedicata alla text form. In questi casi la definizione dovrà rendere ragione alle molteplici ipotesi di informazione e comunicazione trasmesse via email o tramite siti web, il cui grado di formalità è mediana fra quella scritta e l'altra orale. Formalità la cui violazione nell'ambito dei contratti non negoziati individualmente richiamano rimedi profondi come la non vincolatività delle relative clausole, ovvero il prolungamento del periodo entro il quale esercitare il diritto di recesso. Per queste formalità, il supporto attraverso il quale le informazioni sono leggibili e comprensibili è irrilevante, purché il destinatario abbia la possibilità di salvarle. Diverso è il caso di supporto durevole, definito come supporto che consente l'archiviazione di informazioni in modo che siano accessibili per una consultazione futura per un tempo adeguato agli scopi perseguiti dalle informazioni e che consente la riproduzione senza alterazioni delle stesse. Questo quasi non coincide con la colla testuale, ad esempio la registrazione di una voce è durable medium ma non textual form. Il draft esprime il principio dell'equivalenza tra scritto e supporto durevole. L'articolo 1, 106, comma 1 dispone che una proposizione è per iscritto se in forma testuale e i caratteri direttamente leggibili dalla carta o da altro supporto durevole. Infine vi sono le firme elettroniche delle diverse tipologie, dove a livello comunitario hanno un ruolo autonomo, pur qualificando la forma scritta o il supporto durevole. La convergenza verso una forma elettronica pur qualificata, equiparata alla forma scritta costitutiva, è evidente e non può essere più ritardata e ovviamente anche determinate garanzie. Arriviamo ai rilievi conclusi. A conclusione di questo percorso entro il terreno del formalismo di impronta europea, va ribadito come esso non abbia un fondamento costante e monolitico. Molte ipotesi si inserrano entro la finalità della protezione della parte contraente più debole, ovvero della trasparenza. Non può contestarsi che siffatti casi sono sempre più. L'accrescersi tuttavia del fenomeno spinge gli interpreti ad assolvere il delicato compito di ricostruzione di un sistema unitario e coerente delle forme. I frammenti legali non seguono una logica facilmente percepibile che aiuti gli studiosi a verificare un sistema chiaro e coerente delle forme, soprattutto allorquando il divario fra disciplina generale del codice civile e singole disposizioni di leggi speciali settoriali aumenta progressivamente e fra le stesse regole speciali esiste un debole legame logico testimoniato dal perseguimento di finalità molto eterogenee. L'unico strumento che può aiutare gli studiosi entro il coacervo di regole sulla forma e su formalità, che poco hanno da scaturire con la forma, sono le funzioni che queste perseguono. La loro esatta individuazione può rappresentare un solido background sulla base del quale delineare gli obiettivi e, perché no, i problemi e le difficoltà del loro raggiungimento. Una loro classificazione assiologica potrebbe rappresentare una base solida a seguito della quale delineare i punti cardinali alla luce dei quali conferire l'esatta posizione alla singola veste e formalità intesa in senso alto. Insomma, la discussione che dicevo della sopra classe ormai quasi 25 anni, si tratta, virgolette, di ricostruire il sistema, individuare e riscontrare la sua coerenza ed anche le sue antinomie. Sarebbe tuttavia riduttivo, e forse anche un po' ingenuo, pensare che le diverse tipologie di vestimenta possano garantire un'elevata tutela della posizione del consumatore. Le forme costituiscono tecniche strumentali per un'efficace protezione della parte debole del rapporto, ma appena lo sguardo si volge indietro alla storia, per esempio, del formalismo delle condizioni generali di contratto nel nostro sistema, ciò ha dimostrato tutte le sue carenze. La tutela del contraente debole per essere efficace deve oltrepassare la forma per avvolgere il contenuto. Le forme contenuto prima descritte costituiscono un mezzo passo, e per ora, tanto.